ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Quali sono attualmente le condizioni di vita a Gaza e che cosa si sta realmente facendo per combattere l'antisemitismo sempre più ricorrente? Allora, questi sono gli argomenti dei primi 25 minuti del mondo alla radio di oggi. Sono Alessandro Guarasci, in regia Bruno Orti. E allora, il Ministero della Sanità di Hamas ha annunciato che più di 33.000 persone sono state uccise nella striscia dall'inizio della guerra tra Israele e il movimento islamico palestinese Hamas. Questo dal 7 ottobre del, appunto, 2023, e questo purtroppo è l'ultimo tragico bilancio. Intanto il Ministero degli Esteri tedesco ha avvertito che la situazione dell'approvvigionamento per la popolazione civile nella striscia è destinata a peggiorare ancora. E questo è terribile, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri in conferenza stampa, sottolineando che più di 200 operatori umanitari sono già stati uccisi nella striscia di Gaza. E a questo poi si aggiungono ulteriori sofferenze. Pensate che secondo l'UNICEF più della metà dei bambini di Gaza, dunque 620.000, non può frequentare la scuola a causa della distruzione portata dalla guerra. La novità, diciamo, di queste ultime ore è che l'ufficio del premier israeliano Netanyahu ha affermato che consentirà la consegna temporanea, viene detto, di aiuti attraverso il confine israeliano con la striscia di Gaza, quello settentrionale. Fame e malattie sono comunque oramai all'ordine del giorno a Gaza, così ci ha detto Mary Calvelli della ONG Progetto Mondo.
Sì, allora, intanto che questa questione dell'apertura del valico verso il nord, diciamo che è da parecchio tempo che viene annunciata. Di fatto sul terreno vediamo che questa cosa non sta accadendo, così come non sta accadendo oltretutto anche nel sud. Abbiamo visto pochi giorni fa quello che è successo, oltretutto con un'agenzia diciamo privata, che non sono gli aiuti umanitari quelli che dovrebbero sistematicamente entrare dentro il territorio di Gaza per l'aiuto, cioè gli aiuti anche dell'UNRWA, oltre alle donazioni internazionali, che abbiamo visto che nel sud via terra non stanno arrivando ormai da mesi. E quello che è successo, come dicevo, proprio qualche giorno fa, che è stato oltretutto l'uccisione da parte dell'esercito di un team che stava portando degli aiuti, appunto, con un'agenzia privata, oltretutto un'agenzia privata americana, e il quale team è stato colpito dai droni e ucciso tutti i sei internazionali più uno locale. Ecco, quindi questo più o meno il quadro per quanto riguarda questa annunciazione di apertura dei valichi. Ora sono passati più di sei mesi e i valichi,
ecco, senta,
purtroppo.
Calvelli, appunto, però le persone che collaborano con voi da Gaza riferiscono di una situazione umanitaria sempre più al collasso.
Sempre più al collasso, infatti è questo quello che stavo dicendo, oltretutto è anche attraverso i loro racconti per quanto riguarda questo, anche l'entrata appunto dei camion, è sempre più al collasso, non è vero che stanno entrando, questo è quello che ci riferiscono sul campo, quindi c'è tantissima difficoltà, soprattutto al nord, dove delle volte riusciamo a far arrivare dei soldi, ma per comprare che cosa? Non riusciamo a comprare, cioè ormai la gente non riesce più a comprare niente, perché anche all'interno diciamo, le scorte iniziali sono completamente finite. Quindi quello che ci riferiscono dal nord è che veramente c'è pochissimo è riuscito ad arrivare di straforo, si può dire, quindi non dal valico, ma stessa situazione anche più o meno nel sud, insomma, dove diciamo l'entrata è un pochino più larga, ecco. In questo momento, in ogni caso, gli aiuti non stanno arrivando. Adesso, se nei prossimi giorni questa annunciazione di apertura di altri valichi, tenete presente che in tutta la zona della striscia di Gaza ci sono 4-5 valichi che potrebbero essere aperti, avrebbero potuto aprirli sin dall'inizio, ecco, ma questo non l'abbiamo fatto. L'abbiamo anche visto e fatto vedere nell'ultima missione che abbiamo fatto a Rafah, noi come ONG insieme ai parlamentari e ai giornalisti, che appunto sono diciamo abbastanza vietati, vietano ai giornalisti di arrivare su quel valico, hanno potuto comunque vedere quanti camion sono fermi ormai da mesi e tuttora la situazione continua ad essere tale.
Ora, ecco, c'è un'esplosione anche di patologie, di malattie in questo momento?
Sicuramente, ecco, uno degli incontri che abbiamo fatto durante la delegazione, uno delle persone, dei portavoci dell'OMS, e ci aveva già annunciato, e questo 3 settimane fa, che se non ci fosse stato cessato il fuoco in quel momento, per il prossimo mese si aspettavano circa 85.000 vittime per malattie, epidemie e chiaramente per fame.
فقعدت في الصالون لسه شويه ما شفت الا كل
E allora, notizie dal terreno, perché Israele è in stato di massima allerta per il timore di rappresaglie iraniane dopo l'uccisione del comandante del Pasdaran Mohammad Reza Azedi in un raid a Damasco. Ricordiamo che proprio ieri il Papa ha lanciato il suo nuovo appello per la pace, oggi ha detto: tanti, troppi parlano di guerra, la retorica bellicista è purtroppo tornata di moda. Per il Papa abbiamo bisogno invece di parlare di pace, di sognare la pace e dare creatività e concretezza alle attese di pace di tanta gente. Vedremo allora nei prossimi giorni se ripartiranno i colloqui di pace. Secondo alcuni media, il direttore della CIA William Burns dovrebbe recarsi al Cairo questo fine settimana per colloqui con il capo del Mossad ed alti funzionari del Qatar e dell'Egitto, appunto nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo che dovrebbe far sì che cessino i combattimenti, ma che nel frattempo siano liberati ancora anche gli ostaggi in mano ancora ad Hamas. E proprio di pace parla con noi Don Albino Bizzotto, dei Beati Costruttori di Pace, che se ve lo ricordate, l'11 settembre del 92 partecipò a una marcia per chiedere la fine dei bombardamenti su Sarajevo.
Penso che ci siano delle difficoltà proprio pratiche della società, c'è uno smembramento a tutti i livelli, anche della società cristiana, anche della Chiesa, eccetera, c'è uno smembramento per quanto riguarda il nostro operare dentro alle realtà violente. E quindi ci sono delle iniziative molto, molto, molto belle, eccetera, ma non una sofferenza complessiva e un modo anche di attivarci diverso. Io ho visto per esempio quanto ha influito il fatto di essere entrati a Sarajevo ed esserne usciti per diventare poi testimoni e diventare tutti giornalisti che hanno avuto l'esperienza e su questa esperienza hanno aiutato e costruito la solidarietà.
Ma questo significa che in qualche modo il movimento pacifista in questo momento fa difficoltà ad affermare le proprie tesi in Italia e un po' in tutto il mondo? Si guarda troppo alla guerra?
Il Medio Oriente ha una complessità che è abbastanza difficile da affrontare come realtà. Anche perché non abbiamo una possibilità di agire e diventare mediatori dentro a un contesto europeo che ci permetta di adire alle situazioni istituzionali e grazie a queste poi lavorare anche col volontariato. qui è troppo più difficile questo. La seconda cosa è che oggettivamente in questo momento siamo in una fase diversa e quindi la sperimentazione di altre cose è legata anche ai limiti che abbiamo nei rapporti anche fra noi.
Ma serve comunque un'azione diplomatica più forte a livello internazionale e soprattutto da parte dell'Europa?
Io fin dall'inizio devo dirvi che pensare che mandare armi sia il metodo migliore per arrivare alla pace è un ossimoro, è una realtà che non può andare avanti. E quindi se noi rinunciamo a questo aspetto, oggettivamente l'Europa che tipo di pace ha proposto unitariamente? Oggettivamente, qual è il tipo di pace che abbiamo proposto? Io credo che il Parlamento europeo e gli altri non abbiano assunto una iniziativa complessiva, immediata riguardo al dialogo e riguardo alla fase diplomatica. E convinzione forte e anche tempo, sì, ma mettere insieme tante personalità e tanti gesti anche, ma ognuno con i suoi, credo che non riusciamo a attualizzare qualcosa di diverso.
E allora vi dobbiamo dire che con la guerra in Medio Oriente sono aumentati anche gli attacchi antisemiti. Ecco, studi recenti sull'antisemitismo in Germania da parte di alcuni gruppi indipendenti hanno messo in luce a fine novembre un drastico aumento degli incidenti proprio dovuti a pregiudizi antisemiti. Il totale a novembre era di 994, quasi 1000, con un incremento del 320%, pensate, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In Francia, dove si trovano le comunità ebraiche musulmane più numerose d'Europa, i dati del Ministero dell'Interno mostravano che nel 2023 sono stati segnalati 1676 atti antisemiti rispetto ai 436 dell'anno precedente. E in Italia l'Osservatorio sull'antisemitismo ha dichiarato che l'anno scorso in Italia sono stati segnalati 454 incidenti e questo purtroppo, lo dobbiamo dire, è il livello più alto mai registrato appunto in Italia. Un fenomeno preoccupante, un cancro che va arginato, così ci ha detto Monsignor Dario Olivero, presidente della Commissione Episcopale per il Dialogo Interreligioso.
Si vede un aumento di antisemitismo, purtroppo lo ritengo grave perché è un cancro che resta lì sepolto e di tanto in tanto riemerge e quindi questo è grave. Indubbiamente un po' rientra in quella tendenza che abbiamo un po' troppo in questa nostra società di sempre mettersi a prendere posizione. Di fronte a tutte le cose il problema diventa sempre da che parte stai. In realtà in queste situazioni così gravi come quella della Palestina la prima questione non è da che parte stai, ma qual è davvero o quali sono davvero i problemi, cioè cercare di capire realmente i problemi, sono estremamente complessi. Forse dovremmo un po' di più abituarci a pensare ai problemi più che immediatamente schierarsi da qualche parte, prendere posizione e dunque poi di conseguenza prendersela con questo o con quell'altro.
In questo momento, secondo lei, il ruolo delle religioni quale può e deve essere?
Il ruolo delle religioni, ci dice Papa Francesco nell'ultimo capitolo della Fratelli Tutti, è quella di essere generativi di fraternità. Questo è il compito e questa è la responsabilità di ogni religione. Purtroppo in certe situazioni troppo si va a mescolare la religione con gli interessi di un popolo, di un governo, di un gruppo terroristico. A volte troppo si fa confusione religione si rischia di essere tirati un po' per i capelli e le religioni non fanno più del tutto il loro, non svolgono più del tutto il loro compito. Però certo, il compito delle religioni, sono pienamente d'accordo con Papa Francesco, è quello di essere generativi di fraternità.
Ecco, in questo momento il dialogo tra cristiani ed ebrei, diciamo, in qualche modo sta subendo, dopo quanto è avvenuto, diciamo, si è incrinato, oppure lei lo vede comunque fecondo?
Il dialogo continua a essere fecondo. Sicuramente, come responsabile della Commissione Nazionale della CEI, ci sono state delle difficoltà, non devo nasconderlo e non posso nasconderlo. Sicuramente nel fine mese di dicembre, tutto il mese di gennaio, in occasione della giornata del 17 gennaio del dialogo tra ebrei e cristiani, mi sono incontrato più volte con i responsabili delle comunità ebraiche in Italia, e certo abbiamo avuto delle divergenze sul modo di vedere la situazione, questo non devo nasconderlo, però il dialogo non si è chiuso assolutamente, anzi credo sia stato anche un periodo per riscoprire che il dialogo non è tra persone che si danno ragione, ma anche tra persone che hanno visioni diverse, ma che nonostante questo hanno intenzione di continuare a parlarsi. E questa è sicuramente la situazione a livello ufficiale in Italia.
Ecco, insomma, la situazione a Gaza un po' ha influito su questo dialogo?
Beh, sicuramente sì. L'ha reso un po' più faticoso, questo dobbiamo ammetterlo. Abbiamo visto le prese di posizione di alcuni rabbini rispetto alla posizione del Papa. Non erano certo morbide, ma devo dire che tra noi abbiamo continuato a parlarci, e sicuramente torneremo adesso, credo nel mese di maggio ci ritroveremo, mi ritroverò con i rabbini dell'Ari, appunto i rabbini della Lea dei Rabbini d'Italia, per iniziare di nuovo a pensare alla giornata ebraico-cristiana del prossimo anno, e quindi ritorneremo a parlarci sicuramente. È chiaro, le prese di posizione hanno nettamente espresso una distanza dal loro pensiero con il pensiero di Papa Francesco.
Facciamo un passo indietro nel tempo, andiamo al 16 ottobre del 43, quando ancora c'erano i treni a vapore. Alle 5 del mattino iniziò il rastrellamento da parte dei nazisti degli ebrei del ghetto di Roma. 1023 persone furono deportate nel campo di concentramento di Birkenau il 18 ottobre, su carri bestiame appunto partiti dalla stazione Roma Tiburtina. Mercoledì, appunto, sempre alla Tiburtina, è stato inaugurato il binario della memoria per ricordare appunto le oltre 1000 persone di religione ebraica che vennero deportate da Roma. Sul binario 1 della stazione, lo stesso dal quale appunto 80 anni fa partì il treno, è stata collocata una installazione multimediale realizzata con il contributo dell'Istituto Luce Cinecittà, che appunto raccoglie le testimonianze di alcuni dei 16 sopravvissuti alla deportazione. Pensate, 16 sopravvissuti su 1023 persone che furono portate in quel campo di sterminio. Ecco, sul monitor scorre anche un video che ripercorre i terribili momenti della razzia del ghetto con documenti e immagini d'epoca. È fondamentale ricordare, così ci ha detto il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun.
Il ricordo e la memoria sono il vero antidoto a quella che è l'indifferenza, il terreno fertile dove nascono e prosperano i grandi crimini della storia. Quando la grande maggioranza delle persone decide di voltare la faccia, di non partecipare in alcun modo alle vicende, di non fare e nel non fare dei tanti c'è purtroppo il crimine dei pochi. È questo che oggi combattiamo. La memoria diventa appunto corporea, diventa fisica ed è un grande valore, perché la memoria è davvero l'unico antidoto che abbiamo contro l'indifferenza. Si riesce così ad acquisire una nuova consapevolezza e si impara dal passato per fare in modo che non possa mai più accadere. Questa è una pietra d'inciampo multimediale, quindi c'è un contenuto di valori e di informazioni infinitamente più grande.
E allora, la cultura ebraica è parte integrante e attiva della cultura italiana. I suoi valori ci appartengono e dobbiamo coltivarli. A parlare il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, che poi ha anche promesso in tempi brevi la realizzazione a Roma del Museo della Shoah.
Io più volte ho insistito sulla nozione di unicità della Shoah, che è stato l'atto più criminale della storia dell'umanità. E in questo ho sempre richiamato le parole di una grande scrittrice, Hannah Arendt, su questo tema. Continua un percorso alla memoria. Quando io fui nominato ministro, il primo atto pubblico fu quello di recarmi presso la comunità ebraica di Roma. Poi, accogliendo la sollecitazione della senatrice Segre, che saluto affettuosamente, abbiamo realizzato un totem e un percorso illustrativo al binario 21 di Milano. Portiamo avanti questo progetto della memoria ricordando quello che avvenne qui di tragico, di drammatico e di inaccettabile alla stazione Tiburtina di Roma.
Alcune università italiane hanno voluto interrompere i rapporti di collaborazione, di scambio culturale anche scientifico con le università israeliane, con alcune università israeliane. Lei che cosa ne pensa?
Guardi, io penso sempre che la cultura debba gettare dei ponti, la cultura alla ricerca scientifica debbano gettare dei ponti anche quando tutto appare incomunicabile. Quindi non credo che la cultura debba essere strumentalizzata. Tant'è vero che quando mi è stato rivolto un appello affinché non ci fosse a Venezia il padiglione di Israele, io l'ho respinto al mittente, perché ritengo che la cultura debba essere un momento di dialogo e di interlocuzione per costruire pace e dialogo.
E allora, pace e dialogo, e Roma, la città di Roma non può e non vuole dimenticare quell'eccidio efferato. Ricordiamo, 1023 persone ne tornarono solo 16. E questo anche perché non vogliamo dimenticare, perché la presenza ebraica a Roma è attestata, pensate, dal secondo secolo avanti Cristo. Ed è proseguita con, diciamo, vicende alterne fino ad oggi, senza soluzione di continuità. In Italia la sinagoga più antica è proprio ad Ostia e risale alla seconda metà del primo secolo dopo Cristo. E quella di Roma è tra le più visitate nel mondo. Vi invito anche voi a andarla a vederle. A visitarla, vi ricordiamo, ci furono anche Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e poi Francesco. Dunque anche Roma dice no a ogni forma di discriminazione. Così ci ha detto il sindaco della città, Roberto Gualtieri.
Un altro tassello di una politica della memoria fatta di segni tangibili, concreti, intellegibili nella nostra città, le cui vie, o in questo caso questo binario, sono stati teatro di uno dei crimini più efferati contro l'umanità, del punto più basso toccato la nostra civiltà, la Shoah, la deportazione, lo sterminio degli ebrei romani da parte del nazifascismo. È un crimine che noi dobbiamo ricordare costantemente per elaborare gli anticorpi contro il razzismo, l'intolleranza, l'antisemitismo, per non dimenticare le tragedie da cui è nata la nostra Repubblica Democratica e l'importanza dei valori della nostra Costituzione.
L'importanza dei valori nella Costituzione italiana. Allora, noi ci fermiamo qua per poco più di 3 minuti e mezzo. Vi ricordo, abbiamo parlato di Gaza, di come si sta vivendo la situazione. L'ennesimo, diciamo, ormai sono quasi 6 mesi da questa guerra, con dei combattimenti che stanno continuando e purtroppo non si intravede affatto una possibile mediazione a livello internazionale per liberare gli ostaggi e anche fermare i combattimenti. combattimenti. Le vittime, pensate, sono più di 33.000 e circa 65.000 invece i feriti. E poi più avanti abbiamo parlato anche di antisemitismo, perché purtroppo sta tornando questo che Monsignor Dario Olivero, presidente della Commissione Episcopale per il Dialogo Religioso, ha definito un vero cancro da combattere. Siamo andati a vedere anche l'installazione alla stazione Tiburtina del nuovo totem per ricordare appunto la razzia del ghetto. Io vi lascio con Enrico Ruggeri, La guerra dei poveri.
Non era pane che chiedevo per me, non era fame che tenevo con me. C'era chi mi venisse a cercare, tutti contro di me. Non era il caldo e nemmeno la sete di questa perduta città, ma questo senso di mutuo abbandono da Dio che nemmeno lui sa. E nella polvere nessuno al mondo sapeva che fare e faceva per sé. La vita è un attimo solo, morire un attimo solo, prega per me. Soldati trattati di pace e parole, e di bambini che giocano armati di pietre nel sole. C'è ancora polvere e con le mani dobbiamo scavare, ma il tesoro non c'è. La vita è un attimo solo, solo prega per me, prega per me. Su questo filo spinato che segna il confine tra gli alberi e noi, sulle scuole, le case, le mine, bandiere, eroi. Rimane polvere con cui i bambini potranno giocare.
Il mondo alla radio.
Cari amici, adesso vi parliamo di come il giardinaggio, la cura del verde, può aiutare a combattere la crisi climatica, e parliamo anche di giardinaggio in città, su balconi e terrazze. Poi in qualche modo affronteremo anche il tema di come razionalizzare l'acqua e di quanto in realtà sono fondamentali le foreste proprio per la biodiversità. Allora, vi diciamo che quasi il 60% delle famiglie italiane ha almeno una pianta in casa e almeno 7 persone su 10 va regolarmente a caccia di piante nei vivai. Allora, fin qui dei dati che sembrano abbastanza, diciamo, semplici, però ci domandiamo e vi domandiamo: quanti di noi si chiedono da dove arrivano queste piante e soprattutto a che cosa servono? E altrettanto raramente appunto riflettiamo sul fatto che proprio dal nostro terrazzo, balcone o davanzale, possiamo dare una sorta di piccolo contributo contro la crisi climatica e per la protezione della biodiversità. E ancora, quanto siamo davvero consapevoli che le città sono il motore principale, diciamo, della riconversione ecologica, visto che sono responsabili, pensate, del 72% delle emissioni di CO2, l'anidride carbonica, nell'atmosfera. Allora, da questi dati, in qualche modo, prende le mossa la 13ª edizione del Festival del Verde e del Paesaggio, che è la più grande manifestazione espositivo, ma diciamo anche culturale in Italia, dedicata appunto al verde e al paesaggio urbano. Da oggi, 5 aprile, fino al 7 aprile, al Giardino Pensile dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Allora, sul tema del valore del verde, su quanto davvero il verde, cioè le piante, gli alberi, i cespugli, i boschetti, possono aiutare a rendere più vivibili le nostre città, abbiamo voluto sentire Gaia Zadra, che è ideatrice e direttrice del Festival del Verde.
Ci sono diversi modi, naturalmente. Da una parte c'è l'impegno, ci deve essere l'impegno della pubblica amministrazione, che quando fa i suoi progetti relativi agli spazi verdi in città deve anche pensare che non sono elementi di arredo, ma sono elementi che creano dei micro o macro ecosistemi. Per cui, per esempio, abbiamo un incontro molto interessante a cui parteciperanno tra l'altro dei giovani giardinieri dell'assessorato all'ambiente, un progetto europeo proprio per riportare la biodiversità nelle città attraverso l'introduzione di praterie urbane, fioriture particolari, gestire gli sfalci, cioè tutta una serie di strategie. Quindi questo dal punto di vista del pubblico, dal punto di vista del privato, ognuno di noi può nel suo piccolo fare la sua parte, per cui io penso sempre che se tutti i balconi di Roma ospitassero delle piante, sarebbero, diciamo, il volto della città sarebbe diverso e la città stessa diventerebbe un grande corridoio che accoglie gli impollinatori, per esempio.
Ecco, ma senta, ma una cosa, ma lei vede un cambio di mentalità non solo tra i romani ma più in generale in Italia nei confronti del verde?
Io vedo, quello che ho osservato è che la pandemia ci ha un po' fatto uscire di casa dopo che siamo stati tanto chiusi e diciamo valorizzato la nostra vita all'aria aperta e il nostro essere parte di un sistema naturale, che è una cosa che forse prima era un po' passata così in cavalleria, nel senso che le case erano diventati dormitori, nel senso che i smartphone e computer erano sostanzialmente il nostro mondo. Adesso a questo mondo si è riaffiancato il bisogno forte di avere anche un, diciamo, un contatto con la natura, che chiaramente per, come dire, per lo stile di vita si è perso negli anni.
Senta, una cosa, ormai questo festival è arrivato alla 13ª edizione. Come ha visto in qualche modo, e si è visto cambiare anche il pubblico che lo ha frequentato, quali sono le esigenze oggi di chi si vuole immergere in un festival che appunto parla non solo di verde ma anche e soprattutto di sostenibilità ambientale?
Intanto è molto scesa l'età di chi frequenta il festival e questo da una parte dà una indicazione su appunto la sensibilità e l'attenzione che i più giovani danno all'ambiente e a tutte le scelte quotidiane che fanno, non solo relativamente alle piante, ma anche a quello che mangiano, come si vestono, come si spostano. Qualunque scelta è una scelta pensata. E poi naturalmente è diventato più, come dire, un tema, invece quello proprio relativo alle piante, un tema più che riguarda tutti, cioè non è per pochi eletti che magari hanno il giardino o la terrazza, ma chiunque ha bisogno di ricollegarsi con la natura, e la natura può essere anche contenuta in un vaso, e quindi diciamo si è ridotta la dimensione, ma si è moltiplicata la quantità.
Dunque, lo avrete capito, l'ha detto anche Zadra, il festival pone al centro i temi del cambiamento climatico, della protezione della biodiversità, dunque del nostro ambiente, e del giardino come ecosistema e cuore delle città, nuove città più sostenibili. In sostanza, puntare sempre più sul verde nelle città, appunto per favorire la transizione ecologica. E assieme il festival in qualche modo lancia anche un messaggio di partecipazione, mobilitazione e consapevolezza civica. Perché? Per far comprendere che la via verso un futuro sostenibile passa anche da un nuovo approccio al giardinaggio, che può fare appunto la sua parte per, diciamo, combattere la crisi climatica. E per fare tutto questo però bisogna pure risparmiare acqua, anche grazie a essenze che ci permettano appunto di utilizzare meno risorse idriche. Così ci ha detto Elisabetta Margheriti, che è una relatrice al Festival del Verde, ma pure vivaista.
Le tecniche del vivaismo rimangono le stesse, nel senso che per ottenere una buona qualità, chiaramente noi a livello di produzione abbiamo bisogno di mantenere degli standard, però ci stiamo orientando verso una coltivazione più sostenibile proprio partendo dalle specie selezionate, quindi cercando di fornire per i giardini di tutta Italia ma anche dell'estero delle piante che abbiano bisogno di meno quantitativi di acqua, quindi potrebbero essere tutte le piante che noi normalmente vediamo ad esempio nella macchia mediterranea, sono le nostre piante autoctone. Quindi possiamo immaginarle semplicemente pensando a una passeggiata nelle dune in Sardegna, quindi una pistacia lentisco, un Myrtus communis, una filirea angustifolia, tutte le aromatiche, gli echium, tutte quelle piante che riescono quindi a sopravvivere con una riserva idrica diciamo inferiore.
Ecco, però per esempio per non rinunciare, diciamo, ha delle essenze che potrebbero anche piacere, per esempio, in città. Possiamo passare a un'irrigazione, per esempio, a goccia, piuttosto che spargere acqua così, come se fosse un bene assolutamente, diciamo, sempre disponibile?
Allora, nei vivai, questa è una cosa, è una pianta a goccia, è come standard, come le dicevo, no, per mantenere poi appunto la qualità delle piante. Assolutamente d'accordo, cioè è una cosa che va assolutamente consigliata anche nelle nostre terrazze, nei giardini, quando possibile, sulle terrazze facilmente. L'impianto a goccia permette quindi di mettere dell'acqua localizzata senza poi utilizzare delle quantità che poi sono inutili, a meno che uno non abbia in qualche maniera un sistema, no, di riutilizzo.
Ecco, ma lei vede uno spreco d'acqua attualmente nella coltivazione delle piante, per esempio nelle nostre città? In sostanza, quale consiglio lei si sente di dare a chi volesse anche in qualche modo realizzare un proprio giardino, oltre poi semplicemente ad acquistare delle piante, diciamo, più mediterranee?
Allora, sicuramente utilizzare dei vasi che hanno delle riserve d'acqua che possono essere riutilizzate, no? Perché se noi utilizziamo dei vasi che hanno dei sottovasi, quando l'acqua si accumula si può benissimo non buttare ma mettere su un altro contenitore e riutilizzare. Quindi ci vuole un po' il cambiamento della mentalità, oltre appunto all'impianto a goccia, quindi cercare proprio di mirare, di avere una... di essere molto oculati su quello che è l'utilizzo idrico, cosa che prima, diciamo, avevamo più facilità appunto di avere acqua, oggi è assolutamente una cosa necessaria. Quindi ecco, poterla riutilizzare è sicuramente uno dei punti di partenza in maniera molto semplice.
Senta, per chiudere, lei in qualche modo, voi siete una famiglia che da decenni siete, diciamo, impegnati nel vivaismo, ha visto in qualche modo cambiare le esigenze dei consumatori e più che altro degli amanti delle piante in questi anni? Come sono cambiati?
Allora, l'evoluzione è notevole perché siamo partiti da un momento in cui c'erano le vere collezioni botaniche, no? Quindi c'era una ricchezza di biodiversità importante. Adesso invece un po' con la globalizzazione si vendono o vengono richieste delle piante che abbiano più la performance del mantenimento che no, la bellezza varietale, quindi c'è proprio stato un cambio da questo punto di vista. Quindi prima collezioni di Clematis, Passiflore, Rose, per fare un esempio, e poi appunto in maniera funzionale anche il cipresso, no? Oggi viene utilizzato il cipresso che non si ammala, che non dà problemi, che non deve essere potato continuamente, per fare appunto l'esempio. Ora è ancora un'evoluzione nuova dove si cerca di non dare troppa acqua, dove non si cerca di dare meno medicinali alle piante, quindi anche dal punto di vista di utilizzo di sostanze chimiche è molto limitata, e di dare delle piante che da sole possono dare una performance maggiore e che possono quindi essere sostenibili non solo da un punto di vista idrico, ma anche con questo notevole cambiamento climatico che tutti stiamo assistendo.
Allora, con l'Italia che perde ogni anno l'89% dell'acqua piovana, serve subito una rete di piccoli invasi sul territorio, senza uso di cemento e in equilibrio appunto con i territori. Tutto questo per conservare l'acqua e poi distribuirla ai cittadini, all'industria, all'agricoltura, quando questa serve di più. Oggi la maggior parte dell'acqua piovana, sottolinea Coldiretti, va a finire nei 230.000 chilometri di canali lungo tutto il paese e poi finisce in mare. E tutto questo è accentuato dagli effetti poi, tra l'altro, dei cambiamenti climatici. Attualmente abbiamo lunghi periodi di siccità e poi violente ondate di maltempo. E questo fa sì che i canali asciutti favoriscano, tra l'altro, lo scorrere più veloce dell'acqua, e questo porta con sé anche notevoli catastrofe. Allora, serve appunto conservare l'acqua nei momenti peggiori, nei momenti in cui ne abbiamo più bisogno. Allora, noi abbiamo in linea Alessandro Apolito, che è responsabile filiere di Coldiretti. A lui gli chiediamo: tra tutte le regioni, quella che è paradossalmente più avanti nel piano invasi è la Sardegna, che tra l'altro è una tra le regioni più siccitose, vero?
Sì, la Sardegna è sicuramente più avanti rispetto ad altri territori d'Italia. Il nostro auspicio è che si cominci presto. Un primo segnale lo si potrebbe avere già col commissario all'emergenza idrica che è stato nominato. Noi speriamo che diventi una sua priorità quella di costruire proprio questi invasi che servono, come abbiamo detto, non solo alla parte agricola, ma anche alle famiglie e alle imprese.
Ecco, alle famiglie e alle imprese, ma allora a che punto siamo? Perché un'occasione forse è stata mancata col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha destinato miliardi, non molti, agli acquedotti, però è intervenuto poco per quanto riguarda questo piano invasi.
Sì, in realtà c'è stato un primo stanziamento per infrastrutture irrigue, che sono sempre positive perché sì, comunque ci consentono anche di risparmiare lo spreco dell'acqua, però un piano invasi come lo intendiamo noi e come è stato descritto perfettamente nell'introduzione ancora non c'è. Abbiamo proprio in questi giorni fatto degli incontri tecnici al Ministero, perché noi sostanzialmente abbiamo una proposta per il Paese, ma non siamo noi il soggetto attuatore e realizzatore di questi investimenti, quindi vorremmo che il Governo, in particolare il Ministero delle Infrastrutture, assumesse una regia e prendesse come priorità i progetti legati proprio a questo modello di invasi che abbinano alla raccolta dell'acqua anche la produzione di energia in maniera assolutamente green, perché il sistema di pompaggi consente proprio di avere energia elettrica senza CO2.
Senta, Apolito, a questo punto a quale periodo ci possiamo traguardare, secondo lei, per avere un piano invasi che possa soddisfare in modo efficiente tutto il paese? voglio solo ricordare che quest'anno ha nevicato molto poco, dunque è presumibile che durante questa primavera estate non ci sia poi tutto quel rilascio di acqua che serve appunto durante la stagione più secca, e questo sarà un notevole problema.
Assolutamente sì, io parlo da Roma e in questo momento ci sono 21 gradi, quindi consideriamo quello che potrà essere l'andamento di una stagione che sta diventando, come dicevate anche bene prima, cronicamente siccitosa, quindi abbiamo già oggi un livello di acque molto più basse rispetto alla media stagionale. Alla domanda quando ci sarà un piano invasi, ci auguriamo il prima possibile. Quello che noi abbiamo detto è che l'orizzonte degli investimenti, sia pubblici che privati, per noi deve essere almeno decennale, però è ovvio che se prima si parte, prima inizia questo decennio. Il problema che non vorremmo trovarci ad affrontare è quello di stare qui fra 10 anni a dire quando partirà. Questo certamente crediamo che non vada, che vada evitato in ogni maniera. Noi, proprio per evitarlo, abbiamo comunque iniziato già da anni a dialogare, sottoscritto accordi con ad esempio gli operatori privati, penso all'Enel, penso ad Acea, con cui abbiamo costruito un percorso comune per arrivare alla realizzazione di questi invasi. Crediamo che adesso serva un cambio di passo a livello pubblico per costruire, ripeto, all'interno di una cabina di regia che è quella del commissario all'emergenza idrica, questo cambio di passo è necessario.
E allora vedremo se ci sarà. Io ringrazio per essere stato con noi Alessandro Apolito, responsabile filiere di Coldiretti. Buon pomeriggio, Apolito.
Grazie a voi, grazie.
Allora, a tutto questo poi il discorso abbiamo fatto finora sulla crisi climatica, la protezione della biodiversità, si lega la Nature Restoration Law. Ecco, l'obiettivo è ripristinare almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell'Unione Europea entro il 2030 e tutti gli ecosistemi entro il 2050. Davvero, davvero una bella sfida. Allora, secondo un'analisi condotta da un think tank europeo, il lavoro per il ripristino della natura potrebbe portare, pensate, fino a 500.000 nuovi posti di lavoro e un incremento del reddito fino a 11 miliardi di euro. Inoltre, il turismo naturalistico, ampiamente diffuso in Italia, stimato a centinaia di milioni di euro, potrebbe avere ulteriori opportunità economiche. Le aree protette e il sistema Natura 2000 attirano ogni giorno migliaia e migliaia di visitatori e ogni anno milioni di visitatori, e poi generano tutta una serie di benefici anche per i territori che vanno a toccare. Va bene, un ottimo obiettivo, ma bisogna fare attenzione anche alla troppa burocrazia che rischia di strozzare il settore. Così ci ha detto il presidente del settore forestale di Fedagripesca Conf Cooperative, Mario De Angelis.
Bisogna dare il tempo a tutti i silvicoltori e gli agricoltori di organizzarsi, perché sennò altrimenti gli mettiamo un altro fardello che non riusciranno poi chiaramente a seguire. Cioè è fare regole che poi funzionano, non fare delle regole solo per dire che noi abbiamo messo in piedi un sistema di controllo. Questo tra l'altro si ripercuote anche su un altro aspetto, che è quello della deforestation nei paesi dell'America Latina. Cioè noi quando parliamo di Ecuador, parliamo di paesi in cui c'è la produzione di altri prodotti come il cacao, come il caffè, come chiaramente l'olio di palma o tutto il resto. Là il fatto che noi mettiamo delle regole, quindi delle regole significa che fino adesso l'Europa ha contribuito alla deforestazione per oltre il 60%, perché siamo i primi importatori di caffè, di cacao e tutto il resto. Cioè questa roba qua va a colpire quelle popolazioni là.
Qual è il valore al momento delle foreste in Italia e soprattutto stiamo facendo di tutto per tutelarle?
Siamo passati da un periodo in cui per oltre 50 anni ci siamo occupati delle foreste, o meglio non ce ne siamo occupati, perché pensavamo che praticamente per poterle conservare bisognava lasciare le foreste alla loro evoluzione naturale. Invece così non è. Ci siamo resi conto che nel tempo che molto probabilmente si doveva passare da un'attività di conservazione a un'attività di gestione, perché questo potesse eventualmente corrispondere anche a una salvaguardia di questo patrimonio naturale. Quindi, come vede, non abbiamo fatto ancora tutto. Però negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Cambiato perché con la legge 34 sul testo unico sulle foreste e poi successivamente con la strategia forestale, finalmente si sta ricominciando a parlare di foreste e soprattutto abbiamo scoperto che l'Italia è un paese forestale.
Ecco, lei appunto, lei ha parlato di gestione. Ad oggi ci sono comunque tutti gli strumenti per controllare magari anche disboscamenti abusivi?
Guardi, i disboscamenti abusivi ci sono sempre stati. Il problema vero è appunto è anche avere un organismo di controllo che appunto cerchi di reprimere questo tipo di attività. È chiaro che molto probabilmente questo avviene nel momento in cui ci sono intere aree del nostro territorio che sono completamente abbandonate, quindi fino a quando non c'è un interesse, diciamo sì, fino a quando non ci si riconosce un valore sociale delle foreste, molto probabilmente resta diciamo, un'attenzione molto bassa.
Finora abbiamo giustamente parlato delle foreste in Italia, ma nel resto d'Europa come va? Perché il rischio è che poi comunque ci siano normative differenti a livello europeo oppure controlli differenti a livello europeo?
Noi facciamo parte della Comunità Europea, come Paese membro siamo tra virgolette, dobbiamo rispettare le regole che che vengono stabilite insieme a tutti i paesi che ne fanno parte. Quindi la strategia forestale, quella del 2030, chiaramente è allineata con la nostra e con tutti gli altri paesi. Oggi si sta puntando soprattutto ad aumentare le superfici forestali. Il vero problema è un altro, che l'Europa è diversa anche in questo. Chiaramente abbiamo il Nord Europa che vive di arboricoltura da legno, quindi produce legname per quanto riguarda da opera, quindi molta legna da opera, quindi è molto più orientato sull'utilizzo di filiere in cui si produce legno per costruzione di case, quindi su un'edilizia più sostenibile, mentre noi siamo un paese che comunque ha intanto un paese che ha oltre il 60-70% del patrimonio all'interno di Rete Natura 2000. È un patrimonio in cui prevale soprattutto il discorso della biodiversità, quindi abbiamo una situazione forestale completamente diversa, quindi noi siamo più orientati a salvaguardare la biodiversità, mentre nel Nord Europa abbiamo più una politica legata all'utilizzo e al sfruttamento delle foreste, perché le foreste vengono realizzate per questo obiettivo.
E allora abbiamo parlato di ambiente, di come diciamo nel nostro piccolo tramite giardini e terrazzi e balconi possiamo contribuire a proteggere appunto la nostra biodiversità e a combattere la crisi climatica che mi sembra evidente ci sia, nonostante ci siano molti negazionisti. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi, un saluto da me Alessandro Guarasci e da Bruno Orti in regia. Buon pomeriggio a tutti.
Bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo. Se l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei, che importa tanto, tu non me lo dirai.